Signori e signori, buongiorno e benvenuti alla quarta puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ormai è iniziata la nostra seconda stagione, ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco Silvia Antonini, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia Mauro Magnitosi. Venerdì, finalmente, il weekend che arriva, ma poi arriva anche la nuova settimana, tutto un saliscendi. E una cosa a cui noi non possiamo fare a meno è il food, il cibo, carissima Silvia.
Sì. Direi di no.
Esatto. Nonostante tutto, la crisi, il caro bollette, l'inflazione vicina all'8%, la relazione tra gli italiani e il cibo non cambia. Ossia, il carrello della spesa non si tocca. A dirlo è State of Food, una ricerca qualitativa e quantitativa di Initiative che indaga sulle tendenze di questo mercato, sicuramente caratterizzato da consumi quotidiani e imprescindibili, ma allo stesso tempo soggetto alla volubilità dei gusti, guarda un pochettino, delle emozioni e alle evoluzioni della cultura del cibo. Pensa per esempio al fatto che fino a qualche tempo fa alcune abitudini alimentari venivano considerate quasi eccentriche, all'alimentazione vegetariana o vegana, oppure certe cucine esotiche o fatte di ingredienti e abbinamenti inusuali che oggi sono all'ordine del giorno. Comunque l'agenzia media del gruppo Media Brands, guidata da Andrea Sinisi, si sofferma in primo luogo su un dato molto pragmatico. Anche se di solito l'aumento dei prezzi induce a risparmiare, ben 24 milioni e mezzo di consumatori italiani non sono disposti a cambiare le proprie abitudini di spesa in campo alimentare.
Non si sostituiscono nemmeno i prodotti, magari con qualcosa di più economico, perché al cibo viene dato un valore ampio, evocativo, emozionale, che assume ancora più senso se si può condividere sui social.
Ti pareva? Infatti fotografia non finiva.
Questo è vero per il 78% delle persone. I giovani in particolare coltivano la convivialità attraverso il cibo e anche sono alla ricerca di luoghi giusti per coltivarla, appunto, questa convivialità, e nel 41% dei casi. Infatti è esploso il fenomeno del mangiare fuori casa. Non so se ci hai fatto caso.
Ma io sono uno dei protagonisti.
Sì, è che è quasi impossibile improvvisare una cena. Cioè, una volta usci, cioè, andiamo a cena. No, bisogna prenotare.
Sempre.
Proprio perché dopo la pandemia si ritorna a stare insieme. Lo si fa intorno alla tavola.
Sì.
E anche se il food delivery è un'abitudine radicata oramai, il 96% delle persone ama comunque andare al ristorante e nel 72% dei casi lo considera un luogo perfetto per festeggiare.
Adesso io non voglio fare nomi e non voglio dare, insomma, indicazioni, però diciamo che qui vicino una volta, recentemente, io e un mio caro amico siamo andati tranquillamente, così, perché abbiamo visto i tavoli comunque liberi.
Volevate improvvisare una cena.
Esatto, scusa, entriamo come si faceva. E invece il tizio del ristorante ci ha detto: avete prenotato? No, allora quella è la porta. Allora noi abbiamo girato l'angolo e il mio amico, che naturalmente ha la faccia fantastica, ha telefonato, ha fatto la voce svedese, ha detto: scusi, vorrei prenotare un tavolo per due. Siamo tornati e lui ci ha detto: ancora? Sì, abbiamo prenotato. Non si sostituiscono nemmeno i prodotti, magari con qualcosa, insomma, di più economico, no?
No, ma in linea con gli stili di vita emersi in questi anni, la cultura culinaria si fonde con altre tendenze.
Sì.
Per esempio la sostenibilità, che è la grande tendenza.
Ormai
di questi
è tutto così.
Il che spinge a cercare intanto più qualità che quantità, ma soprattutto si è molto più attenti alla sostenibilità ambientale e al rispetto degli animali. E torniamo al discorso dell'alimentazione vegana, vegetariana. Il mercato del cibo plant-based in Italia vale 200 milioni di euro. Allo stesso tempo, questa nuova alimentazione naturale non rinuncia al gusto, secondo il paradigma healthy but tasty, che sempre, come dicevamo prima, vuol dire anche provare nuove esperienze in termini di sapori, abbinamento e tradizioni. E questo piace soprattutto ai millennials e alla generazione Z.
Anche a me.
Sei un millennial.
Vabbè, tutto questo.
Non generazione Z.
Tutto questo come si traduce per i brand? La pandemia ha acuito bisogni e desideri dei consumatori, la disintermediazione del digitale rende tutto più vicino e realizzabile, quindi le aspettative sono più alte, c'è voglia di fare il pieno di esperienze dopo tanto tempo a casa. I brand possono puntare su questi trend e rinnovarsi in linea con le nuove richieste da parte dei consumatori, a cui affiancare una forte digitalizzazione. E poi io ci sono cascato, no? Se volete, adesso un attimo di autoreferenzialità, se volete andare sul mio profilo Instagram, no? C'è proprio una parte dove...
Dedicata al cibo?
No, dove feci una serie di scatti, giorno per giorno, una sfida con un'amica che poi non raccolse perché non sapeva fare assolutamente niente, e sembrano piatti veri, non sto scherzando.
Cioè, piatti di grandi chef, intendi
sì,
dire?
Sì, con un po' di
veri
filtri.
Veri perché sono veri.
Con un po' di filtri, ti giuro, a un certo punto c'è un piatto di pesce... E sembra che siano delle rose, vai a vederlo perché anche io mi sono stupito. Va bene, siamo arrivati alla prima canzone di questo quarto appuntamento della seconda stagione di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta. Non mancate di visitare i nostri social, ricordatevelo, c'è un disco di debutto. Oliver Sim, che in realtà è stato il cantante, il bassista degli XX, gruppo molto particolare britannico che ormai non esiste più, visto che sono oltre 5 anni, oltre un lustro che non si fanno più sentire, e ritorna lui con questo album Idiot's Bastard. È un debutto decadente, la marca Almo, quindi molto melodrammatico, art, elettro, molto ritmato, viscerale, tra confessioni e coming out, veramente un bell'album, ti piacerà molti. Questa è JMT, Oliver Sim.
I'm on Greenwich Mean Time, missing you. Someone decided to save my life. Pink and blue. There's a parting in the sky, just moments before night. And I'll be just fine. I'm missing you. Myself inside, boring as it is to talk about the weather. The shift has come just in time. Something bigger than me just over my head. It's the beach, the arch, the boat, the boat will be in red. I'm on Greenwich Mean Time. Missing you. Someone decided to save my life. Pink and blue. There's a parting in the sky, just moments before night. And I'll be just fine. If the city took one look at me and opened up the sky in a gesture of sweet, sweet sympathy. But who the hell am I? I have feelings enough for two.
Eccoci arrivati alla prima nostra rubrica della giornata, Daily Right Now, qui a Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta. Oggi parliamo, manco a farla apposta, di audio e dei suoi format che ormai imperversano, Silvia. Un trend che pare in costante espansione. Ma quali sono state le origini del fenomeno? Sappiate che qualora voleste farvi un viaggio nella macchina del tempo, non le trovereste proprio dietro l'angolo. Il mondo dell'audio è in espansione, ma non è facilmente monetizzabile. Attenzione, può intrattenere, informare e anche motivare. Le possibilità sembrano essere infinite e con esse le problematiche. Fortunatamente possiamo contare oggi sull'aiuto di un addetto ai lavori, il fondatore di Good Mood Editore e di GoodAd.it, due realtà ideate da Marcello Pozza, che vanta un'esperienza quarantennale nel mondo della voce e della radiofonia. Nel 2000 fonda Good Mood e nel novembre del 2018 ecco nascere GoodAd, la creative factory operante nell'ambito del marketing e della comunicazione, specializzata nella realizzazione di branded podcast, digital audio advertising e company podcast a supporto della comunicazione interna aziendale. Ma la storia inizia molto prima, vero Marcello? Buongiorno.
Buongiorno Davide, sì, hai descritto bene la situazione, sì, esatto. Senti, la storia inizia molto prima. Sì.
Sì, conoscere la storia può risolvere non pochi problemi, come si sa, legati al presente e al futuro. Possiamo poi farci un riassunto della tua avventura, perché tutto ebbe inizio, da quello che so io, nel 1978.
Sì, guarda, tutto ebbe inizio nel 1978, perché iniziamo proprio, diciamo, nel periodo in cui poi, sai, nel 75 nacquero le prime radio, noi nel 78 avevamo questa idea di aprire questo centro di produzione audio, che allora era, cioè, penso che in Italia ce ne fossero 10, credo, in tutto, e abbiamo iniziato questa avventura nel mondo della radio. Guarda, abbiamo avuto, la chiamo fortuna, la fortuna poi nei primi anni 80, nell'84, nasceva a Milano la prima concessionaria nazionale e siamo venuti a Milano, abbiamo incontrato questa concessionaria.
Facciamo il nome della concessionaria.
Sì, si chiamava Sper, va bene, ed era una concessionaria, lo scoprimmo dopo 6 mesi, che faceva parte del gruppo L'Espresso Repubblica, che allora aveva iniziato il suo cammino, percorso all'interno del mondo della radiofonia. Insomma, fatela breve, nell'87 loro entrano all'interno della nostra compagine sociale e abbiamo avviato un bel sodalizio che è durato, insomma, circa 6-7 anni più o meno. Sì. Bene. E dentro questo sodalizio sono nate molte belle produzioni, ci siamo occupati di programmi radiofonici, ti parlo veramente di migliaia di ore di programmi prodotti, con Marisa Laurito, con Carlo Massarini, con Patrizio Roversi, cioè tutta gente che, voglio dire, ha fatto in qualche modo la storia anche della radio, va bene? Sì. In quegli anni, per poi arrivare nel 90 a fare con la Jalapa Band le radiocronache dei mondiali di calcio, che è stato il primo grande evento, diciamo, nazionale, che in qualche modo, ecco, ci ha lanciato. Poi da lì, insomma, tutta una serie di percorsi che sono continuati. Il percorso, diciamo, di produzione dei programmi si è concluso, fai conto, intorno al 92-93.
E poi a quel punto è cambiato qualche cosa.
Sì, è cambiato qualcosa, che pensa, noi nel 92 abbiamo realizzato i primi studi interamente digitali a Milano. A Milano in quell'anno nasceva Interactive, che è stata la prima, diciamo, società di post-produzione totalmente digitale. Noi siamo entrati in questa struttura e da lì è iniziato, diciamo, in qualche modo è cambiato il mondo, nel senso che siamo passati dai mixer, che erano lunghi 2,40 metri, ai computer, e quindi sono cambiate le dimensioni, è cambiato un po' tutto, e soprattutto poi, ecco, siamo entrati all'interno di altri mondi.
Uno dei mondi di cui mi hai raccontato off record è quello degli audiolibri, che all'inizio, sì, venivano un po' considerati un qualcosa di non particolarmente attrattivo.
Ma guarda, diciamo, sì, in Italia il fenomeno audiolibro, poi ci arriviamo, insomma, è un fenomeno recente. Quando noi abbiamo iniziato a parlare di audiolibri, pensa, i primi audiolibri che abbiamo prodotti, li abbiamo prodotti nel 96. Allora, uno era Va dove ti porta il cuore, con Susanna Tamaro in studio a fare la regia, letto da Piera degli Esposti, un capolavoro interpretativo. E un altro è stato Nico e i suoi fratelli, con Aldo, Giovanni e Giacomo, nel momento top dentro Mai dire gol, e poi top per loro, capito, dal punto di vista della loro carriera teatrale, eccetera. E credo che se ne siano state vendute 20 copie, cioè, nel senso che il prodotto era totalmente fuori da ogni logica in Italia.
Però facciamo, sì, dimmi.
No, no, ti dico un aneddoto che racconto, ti avevo anticipato, era che quando andavamo a parlare con gli editori immediatamente collocavano l'audiolibro in un segmento, cioè, voi siete quelli dei libri per i ciechi, cioè no. Non veniva nemmeno presa in considerazione l'eventualità che l'audiolibro potesse essere un prodotto, capito, allargato a tutti, al pubblico.
Il fatto è che poi c'è un salto temporale, perché poi a un certo punto subentra, ma guarda un po', un marchio che adesso è legato a Repubblica, cioè Fiat, che esatto. vi apre le porte, diciamo, e sdogana in qualche modo l'audiolibro. E il 2008 è il salone del libro a Torino e voi entrate dentro la Fiat con i vostri audiolibri.
Esatto, guarda lì, allora parlavo con l'allora direttore marketing, che era un illuminato, e gli proponevo di dire: senti, facciamo una cosa, sdoganiamo questo fatto. Siccome negli Stati Uniti l'audiolibro si ascolta prevalentemente in automobile, portiamo l'automobile al salone del libro e facciamo questa cosa dirompente. Accettò il progetto, abbiamo portato due Fiat Croma dentro il salone del libro, abbiamo allestito questo stand con una strada molto carino anche, e la gente, per ascoltare il sample dell'audiolibro, doveva montare in macchina, chiudere le porte e accendere la radio.
Fantastico.
Quindi entrare in un, capito, all'interno di un meccanismo che era semplice dal punto di vista effettivo, va bene, e applicativo.
Altro salto temporale. Sì. 8 anni dopo nascono e arrivano in Italia, due realtà. Una si chiama Audible e l'altra si chiama Storytel. A quel punto cosa fate voi?
Beh, guarda, a quel punto cambia tutto. Devo dire che Audible e Storytel sono state davvero, diciamo, le società che hanno potuto dare il via a questo mercato, che hanno aperto le porte di questo mercato, e a quel punto devo dire tutti gli editori italiani, davvero tutti o quasi, insomma, si sono ricreduti e aperti nei confronti di questo mondo. Per cui è iniziata, voglio dire, una nuova era che attraverso gli audiobook, capito, ha iniziato un percorso, ma che poi, ecco, attraverso i podcast sta prendendo una strada veramente straordinaria. Ecco, questo è un po' il...
Appunto, buongiorno, io sono Silvia Antonini e appunto parliamo di podcast, perché adesso è, come dire,
la
è
parola
l'hype,
magica.
Esatto, è l'hype del momento. Comunque i podcast, diciamo, hanno una declinazione puramente, come dire, narrativa, ma altri invece hanno una declinazione commerciale. Voi come vi posizionate in questo mercato? Cosa fate? Quali sono le vostre iniziative e soprattutto le vostre strategie?
Certo, ma guarda, è un discorso, sai, diciamo, il podcast è nato e si è sviluppato sicuramente attraverso, diciamo, il volontariato dei singoli, cioè io, Marcello, ho una bella idea, mi metto a casa, compro degli strumenti, non investo neanche tantissimo, e realizzo il mio primo podcast e divento un produttore, la tecnologia mi aiuta a postarlo nelle varie piattaforme, eccetera, e insomma, se il podcast è interessante, eccetera, eccetera, in qualche modo mi porto dietro un po' di ascoltatori che mi seguono. Questo è il ragionamento che può fare il singolo. Quando parliamo di imprese, la nostra è una piccola impresa, noi siamo, mi piace usare un termine di una nota marca di divani, siamo gli artigiani della qualità, nel senso che siamo, ecco, una struttura formata da 10 persone, va bene, e tutte con un contratto a tempo indeterminato. Sembrano, capito, cose banali, ma non lo sono affatto. E ogni mese utilizziamo decine e decine di speaker, va bene, professionisti, per produrre gli audiolibri e anche per produrre i contenuti podcast, e facciamo le relative 30-40 buste paga al mese. Sottolineo questo aspetto perché spesso si confondono le cose, ed è importante invece, perché se vogliamo pensare ad un mercato vero dei podcast che non illuda le persone, dobbiamo pensare, diciamo, a strutturare queste cose in maniera seria e precisa.
In maniera industriale, allora, direi.
Sì, nel senso che bisogna, altrimenti rimarrebbe, guarda, fa parte dei discorsi che abbiamo anche già fatto in altre sedi, no? È un po', se vuoi, no? La differenza che c'è stata quando è stato il boom di tutte le radio, dove chi ha saputo strutturarsi, vuol dire, prendi i grandi network, ma anche le grandi radio regionali, provinciali, cittadine, eccetera, chi ha saputo strutturarsi è andato avanti in un certo modo e ha potuto garantire certe cose. Gli altri per carità, magari non sono morti, no? Però si arrangiano, fanno, inquinano, cioè creano dei meccanismi che spesso non fanno bene nemmeno, capito, diciamo, a chi si è saputo strutturare. Chiusa questa breve parentesi, diciamo, l'aspetto interessante è certamente il mondo dei podcast può rappresentare una grande opportunità, anche una grande opportunità proprio sia per chi li produce, sia per le aziende, sia per chi poi vorrà e già adesso utilizza questo strumento per comunicare con i propri clienti, con il proprio pubblico. E citavo ieri una cosa che mi piace molto dire, no? È come se dovessimo fare un paragone fra lo spot da 30 secondi e il podcast, è come paragonare la corsa dei 100 metri e la maratona. Allora, nel podcast tu hai la possibilità davvero di creare con i clienti, con i tuoi consumatori, un rapporto molto più profondo, puoi raccontare la storia dell'azienda, puoi entrare all'interno di meccanismi che per esempio in uno spot da 30 secondi diventerebbe anche difficile riuscire a concentrare, e puoi fidelizzare i tuoi clienti, no? Cioè puoi creare una sorta di rapporto veramente straordinario, alcune cose già esistono, molte aziende hanno già iniziato a utilizzare il podcast in modo diciamo intelligente da questo punto di vista, e questo rappresenta sia per chi li produce che per l'azienda stessa, diciamo, un beneficio reale, concreto, no? Cioè diventa lavoro operativo vero, dove si mettono in campo professionismo, forze, idee, creatività, progettualità, eccetera, eccetera.
A tal proposito, secondo te, quali sono i punti cardine per far sì che il podcast sia un bel prodotto? Insomma, come deve essere un podcast? Quanto deve durare? Cos'è? Com'è il podcast?
Allora, guarda, l'ultima indagine fatta da Nielsen ci dice che, per esempio, l'ascolto medio di un podcast in Italia è di circa 22-23 minuti, che è un tempo rilevante se tu pensi a questo. È chiaro che all'interno di questi meccanismi, diciamo, quali sono i punti di partenza? Allora, sicuramente l'idea. Un'idea che sia, capito, interessante, nuova, innovativa. Da questo punto di vista, credete, ci sono dei podcast bellissimi, divertentissimi, che durano 4-5 minuti e tu li ascolti volentieri perché durano 4-5 minuti. Altri invece che hanno bisogno, non so, di più tempo, perché vanno in approfondimento sulla notizia, coinvolgono più persone, ti mettono a confronto, in qualche modo idee diverse, eccetera. Quindi diciamo che, sai, voglio dire, qui la proporzione sulla durata, secondo me, è proprio strettamente legata all'argomento che vai a trattare e anche ovviamente a come vai a trattare l'argomento. Quindi,
sì, voi, ecco. Voi fate anche qualcosa legato all'aspetto motivazionale delle aziende. Come vi muovete in questo senso?
Sì. Ma guarda, qui ci sono state delle cose straordinarie, nel senso che noi all'inizio, guarda, quando abbiamo iniziato a produrre audiolibri, gli unici che avevano capito, perché evidentemente venivano da esperienze da oltreoceano, sono stati i coach, che sai, sulla spinta di situazioni legate a Tony Robbins, l'americano, eccetera, che a tutti i suoi. Ecco, c'era stato proprio in Italia un coach che veniva da una scuola di Tony Robbins, che ha immediatamente capito quale poteva essere proprio il valore. E abbiamo iniziato a produrre e a distribuire su iTunes, che è stata la prima piattaforma digitale che distribuiva in modo, diciamo, organico dei contenuti audiobook, a distribuire questi audiolibri. Insomma, è successo, ti dico questo veramente lo scorso anno, che un'azienda, non so se posso fare il nome dell'azienda,
falla,
Jeffran, un'azienda che si occupa di tecnologia, credo, con 800 dipendenti, la responsabile HR dell'azienda, che aveva avuto modo lei di ascoltare questi audiobook, credo, ha deciso di metterli a disposizione di tutti i dipendenti, va bene, all'interno dell'app aziendale legata alla formazione. Quindi aggiungere questo elemento formativo, che però doveva essere ed è stato vissuto in realtà come una sorta di entertainment, perché i contenuti erano sviluppati in un certo modo, portati avanti in un certo modo, e parlavano, diciamo, come vivere all'interno di un team che lavora insieme, come gestire il proprio tempo in maniera corretta, cioè tutte queste indicazioni che certamente fanno parte dei corsi di aggiornamento professionale, eccetera, eccetera, ma che se poi riviverli ascoltando un audiobook mentre stai facendoti un viaggio, capito, prendendo il sole, mentre sei, capito, tranquillamente su un poltrona, ecco, cambia completamente il modo di, in qualche modo, di, anche di vivere queste esperienze.
Senti, per finire, quali sono i settori, secondo te, che potrebbero fare molto di più sul fronte audio?
Se tu dici settori dal punto di vista industria,
certo.
Ma guarda, io credo che molto possa fare davvero l'industria farmaceutica, per esempio, che è un segmento interessante che potrebbe utilizzare l'audio per comunicare in modo più ampio.
E ce ne vorrebbe sarebbe importante, soprattutto in questo periodo.
Certo. Poi ti dico, l'industria, per esempio, la parte, tutto il mondo legato alle banche, che già lo fanno, capito, alcune in maniera organica, ma potrebbero certamente fare molto di più, proprio in termini di apertura e chiarezza nei confronti del rapporto con i propri clienti. C'è tutto il mondo della GDO, che è anche questo è un mondo molto interessante, che sta, sai, in qualche modo ricercando anche, se vuoi, formule nuove, modi nuovi per comunicare con i propri clienti. Noi abbiamo avuto modo di fare alcuni test con appunto alcune aziende in questo settore che hanno dato risultati estremamente interessanti, per cui anche lì c'è sicuramente molto da fare e molto da inventare, ecco.
Marcello, noi ti ringraziamo, è stata veramente una chiacchierata importante e ricordiamo ai nostri ascoltatori, ai nostri utenti, ai nostri lettori che una versione molto più allungata apparirà sul giornale di lunedì prossimo, sul Daily Net, un'intervista proprio a Marcello in concomitanza con il reload della nostra trasmissione. Quindi Marcello, ti salutiamo, ti auguriamo una buona giornata, un buon weekend, un buon tutto. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi e anche a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, buona giornata, ciao.
If the sky were to fall, I'd be the first to call. Some of us are brave. Who's gonna feel my pain? Who's gonna say my name? Ain't no joy but to be brave. Peace and love to the ones who give praise. Take a bow as the sun hits the face. See me now, golden hour. And to those who fear leads them to hate. What a pity to be locked in a place. You see me now,
Ed eccoci arrivati alla rubrica dedicata allo sport, Daily Sport. L'inaspettata vittoria degli azzurri ai recenti mondiali di volley ha avuto ovviamente delle forti ripercussioni anche in ambito social, come evidenziato da una recente ricerca targata Nielsen. Perché dico inaspettato? Perché comunque era un mondiale, perché comunque c'erano delle formazioni che sembravano più forti, nonostante poi l'Italia fosse comunque reduce dalla vittoria nel campionato Europa e ormai abbia una tradizione di grandi successi che è iniziata dal 1990, 89-90 con Velasco. Sembrava, ti ricordi la generazione Silvia, dei grandi, che sembrava poi essere terminata sul fine degli anni 90, invece poi si è riassestata e l'Italia ha ripreso e ha continuato a vincere, adesso è fortissima.
Sì, comunque è stata una vittoria all'ultimo punto, io l'ho vista la partita.
Ma eravamo in Polonia, eravamo in terra straniera, siamo stati veramente fantastici. Sì. La cosa interessante dell'Italia degli ultimi 30 anni, a questo punto 32 anni, è che non riusciamo a vincere le dannate Olimpiadi. Perché veramente ci andiamo anche vicini.
Con la pallavolo.
Sì, certo. Comunque si sono contati 120.000 followers per i campioni in una sola giornata. Numeri che mettono in luce ancora una volta il potenziale di influenza dei risultati sportivi. Nello stesso giorno del trionfo in terra polacca, la fanbase degli azzurri su Instagram è cresciuta esponenzialmente. Anche la fanbase della Federazione Italiana Pallavolo ha realizzato una crescita significativa nella giornata della finale, acquisendo oltre 22.000 nuovi followers.
L'atleta che ha visto il suo account Instagram salire più di tutti gli altri, sia in termini assoluti sia percentuali, è stato Daniele Lavia.
Clamoroso, io non pensavo, va bene.
Con oltre 19.000 nuovi follower ottenuti solo nel giorno della finale, con una crescita del 32%.
Sì.
Durante l'intero periodo in cui si sono svolti i mondiali, i nuovi seguaci degli azzurri sono stati oltre 180.000, con una media giornaliera 20 volte superiore a quella calcolata sui sei mesi antecedenti alla competizione.
Sono tutti dati che non fanno altro che confermare come i risultati sportivi di questa portata siano in grado di determinare un boost in termini di popolarità a livello social e non solo. Era già emerso in seguito alla vittoria dei campionati europei dello scorso anno, settembre 2021, quando nella giornata della finale la pagina della federazione aveva registrato una crescita 10 volte maggiore rispetto a quella della giornata precedente. Anche il volume di interazioni generato dagli account ufficiali degli atleti che hanno preso parte al mondiale e da quello della federazione segue un trend estremamente simile. Io però a questo punto farei ascoltare anche un'altra canzone. Scusate, perché mi è venuta proprio questa voglia di musica. Incredibile gruppo italiano, sono i Marxist Love Disco Ensemble, e voi direte ma chi diavolo sono, che hanno appena pubblicato questo MLDA, un gruppo che sembra sbarcare dal nulla. Propone un disco fatto di groove intelligenti e solari e di una musicalità secondo me impeccabile. Sono citazionisti tra la Proto House e addirittura gli Orange Juice, che erano un gruppo di Glasgow del post punk dell'inizio degli anni 80. E il loro debutto, questo MLDE, conta 8 canzoni, suona come un'amalgama di sottoculture pop europee minori degli anni 70 e 80 e secondo me farà la gioia del nostro regista Mauro Magnitosi. Quindi Marxist Love Disco Ensemble, e questo è Dust.
Thank you.
dopo questa pausa musicale che ci voleva, cara Silvia, di questo gruppo italiano che sbuca dal nulla, chissà se avrà fortuna, speriamo. Anche il nostro regista è rimasto un po' perplesso, però secondo me potrebbe anche abituarsi.
Mi sono piaciuti molto.
Grazie. Dicevamo, anche il volume di interazione generato dagli account ufficiali degli atleti che hanno preso parte al mondiale, da quello della federazione, segue un trend estremamente simile. Nel periodo in cui sono svolti i mondiali, infatti, le interazioni medie generate dagli account degli azzurri sono raddoppiate rispetto ai mesi precedenti e hanno raggiunto un volume oltre 4 volte superiore alla giornata della finale. Nel caso dei contenuti postati dall'account ufficiale della federazione, il divario è ancora più evidente. E per concludere?
Ai risultati ottenuti dai canali ufficiali si aggiungono le conversazioni che si sono generate in maniera spontanea sul web, che hanno permesso di raggiungere e coinvolgere un pubblico ancora più vasto. Solo su Instagram e Facebook, infatti, i contenuti postati dagli utenti riguardo alla finale con la Polonia e la vittoria del campionato l'11 settembre scorso hanno generato oltre 1.750.000 interazioni.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, si chiude qui la puntata di venerdì e quindi vi auguriamo un fantastico weekend, vi rimandiamo alla quinta puntata della seconda stagione che avrà luogo ovviamente mercoledì prossimo con tante tante sorprese. Cara Silvia, ti auguro una buona giornata, una buona continuazione del lavoro.
Te l'auguro anch'io, l'auguro a tutti i nostri ascoltatori.
Vi lasciamo con questa musicista un po' oscura, un po' fosca, però allo stesso tempo danzante. Lei si chiama Katie Kim, ha pubblicato un album che si intitola Hour of the Oaks. La canzone è Mona, che non è un insulto veneziano, ma è il titolo di un brano. Una musicista, una cantautrice, una compositrice irlandese che si prende il tempo necessario per rivelare il suo temperamento in questo disco che è un po' contorto, dove c'è malinconia, dove ci sono arrangiamenti densi, dove c'è un'aggressività silenziosa. Beh, insomma, ascoltatela perché vale la pena. Katie Kim, buona giornata a tutti, alla prossima settimana.
Buona giornata.